Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Facciamo auguri a tutte coloro che portano il nome di Maddalena e a quelle che non portano il nome di Maddalena ma sono come le Maddalene. Per cui a tutti facciamo gli auguri di santa conversione, di lacrime copiose al punto di lavare i piedi a Gesù, ecco il dono delle lacrime. Pensa Anna che una volta c'era la messa, forse c'è ancora, no, nel rito antico c'è una messa per chiedere il dono delle lacrime, pensa
infatti,
un po',
oggi sapevo,
non esiste
detto.
Più,
sì,
non bisogna infatti. Più piangere i nostri peccati, dobbiamo piangere gli acciacchi fisici, i crolli finanziari, è vero, non so, tutte le cose che però non riguardano l'anima. E vabbè, allora oggi è Santa Maria Maddalena, io sono molto devoto, cioè molto perlomeno, la invoco tutti i giorni. Perché? Perché la invoco? Innanzitutto perché è una santa convertita, una santa che piange i suoi peccati, una santa che gli è molto perdonato perché è molto amato. E il Signore ce la mette davanti per dire imparate da questa qua, imparate da questa santa, no? Vedete, lei aveva 7 demoni in corpo, cari miei, non erano 7 denti cariati, erano 7 demoni in corpo. Gesù l'ha liberata, ma l'ha liberata da 7 demoni. Allora voi pensate un po', e dice, ma i demoni non è che se vedono perché spuntano le corna dalla pelle o in mezzo ai capelli, no? No, diciamo che uno se non è posseduto però può essere anche ossessionato, ma oggi credo che molte creature hanno a che fare con i demoni. Se non ce l'hanno dentro, ce li hanno intorno, ce l'hanno nel pensiero, ce l'hanno nella malizia, ce l'hanno nella vanità, ce l'hanno. Cari miei, i demoni, loro sono gli unici, vero? Anche gli angeli del cielo, ma di disoccupati non ce ne sono. Sono tutti occupatissimi a far cadere le anime nelle loro trappole. Sono molto impegnati, anzi fanno anche gli straordinari, non dormono neanche di notte, loro non hanno, anzi di notte lavorano ancora di più, è un turno privilegiato. E allora facevo questa riflessione perché dico, voi pensate, no, le persone che diciamo maliziosamente anche diciamo si propongono, quelle hanno a che fare col demonio, perché come Eva ha dato retta al serpente e ha guastato tutti noi, bisogna stare attenti a questi particolari, perché la nostra vita, che se non è santa, fa del male a noi e anche a quelli che ci stanno attorno, e siamo preda del maligno perché non siamo difesi. Diciamo che in qualche modo votiamo per lui, vedete come siamo governati da governi che non si fanno governare da Dio e naturalmente sono governati da qualcun altro, visto che chi non è con me è contro di me. E allora anche il nostro pensiero, i nostri occhi, cioè la nostra persona, è tutta questa esposizione, anche insisto su questo punto perché c'è veramente una devastazione su questo punto, ma la gente vorrebbe minimizzare perché ma insomma che cosa c'è? È caldo, sì, no, è che diciamo che mentre il termometro aumenta, segnala dei gradi molto alti, il termometro della nostra fede segnala gradi molto bassi, qui molto tiepidi, molto freddi, addirittura contrari. E allora, queste cose bisogna pur dirle perché non sono problemi di qualcuno, ma sono problemi praticamente di ognuno. Il male lo fai o lo proponi? Induci, cioè, se noi diciamo nel Padre nostro non ci indurre, cioè non permetti che noi siamo oppressi, vero, dalle tentazioni, ma addirittura che io sia collaboratrice o collaboratore del tentatore, piglierai lo stipendio suo, stai attento, perché lui lo stipendio l'ha già preso, no? E tu collaborando, diciamo, in società otterrai anche te il tuo stipendio. Non lavoriamo per il nemico, per carità, stiamo attenti, ma sì, ma c'è caldo, ma questa è aria fresca di purgatorio. Il cristiano è interessante, perché quelli che vengono dall'Africa sono vestitissimi, dove è più caldo che qua, e noi che abbiamo meno caldo siamo spogliatissimi. Ditemi voi, il nemico ci prende in giro, ci ride in faccia, dice: siete stolti, ma più che stolti, super stolti, maxi stolti. Questi sono termini usati oggi, vero? E così, allora, la Maddalena, diciamo, dicono che era una gran bella donna, però questa non era una grazia per lei, perché in pratica, essendo bella, era anche vanitosa e naturalmente appetitosa, e diciamo che molti hanno cercato, insomma, avranno cercato di sfamare i propri appetiti, vero, con colei che si proponeva anche in questo modo, no? Ah, che discorsi bisogna fare, Anna, ma cosa bisogna fare? Bisogna spiegarli, perché sennò facciamo dei discorsi che non arrivano alla radice, no? Per cui sono parole dette così, volanti, no? Bisogna proprio segnalare il problema. E dico, la Maddalena aveva 7 demoni in corpo, e non ne aveva 7 demoni in corpo perché osservava i comandamenti, sapete, li aveva proprio perché non li osservava. Per cui una persona in peccato mortale cosa fa? Apre le porte al demonio, dice: questa qui è mia, ha condannato a morte Gesù Cristo, per cui è preda mia. Pensa che bello, viene a confessarti: no, io non mi confesso. Lei dice: no, non mi pento. È il contrario della Maddalena, che invece si pentì. Smetti di fare ste cose, tu pensa, io ho 18 anni, posso fare quello che voglio, Poi anche le madri, vero, dicono: ma sai, mia figlia c'ha un bel fisico, è giusto che lo faccia vedere, così diranno: pensa, quella lì è la figlia di quella là, no? Vedi io che figlie che faccio, guarda come sono ben fatte, no? Però, l'altro giorno pensavo che la donna, detto che parliamo della Maddalena, e questa aveva 7 diavoli in corpo, li aveva dentro, no? Allora, dicevo, la donna è, la bellezza della donna è tutta interiore, per le cose che Dio ha fatto nella donna di dentro, cioè, diciamo, la sensibilità, la maternità, il servizio, insomma, è così. Diciamo che la bellezza esteriore è un optional, nel senso che quello che c'è dentro, diciamo, potrebbe averne di più uno che l'optional esterno non ce l'ha, ed è meravigliosa di dentro, diciamo meno attraente di fuori, ma ciò che riguarda l'esterno, come dicevo, è un optional, perché in pratica una bella macchina senza motore, cosa me ne faccio? Allora, la bellezza della macchina, diciamo che può anche attrarre una persona, ma se quando io monto in macchina e sto motore non funziona, che soddisfazione, faccio ancora più brutta figura, perché dicono: guarda quello là con quella macchina, è sempre in officina, che bella macchina, ma non funziona. E così anche per la donna, deve dire, guarda, è una donna che ha un cuore materno, che è sensibile, che è servizievole, che è attenta a tutto, insomma, è praticamente Dio l'ha creata così, la donna, no? Poi le cose esterne vedete che poi finiscono, perché passando gli anni poi, però quel che è dentro addirittura può migliorare, no? Anche se quel che è fuori, l'optional esteriore, diciamo che non è più. E che, quante cure abbiamo noi praticamente, se tu guardi oggi una donna, no? Ci lamentiamo dei prodotti OGM, cioè geneticamente modificati, no? Se tu guardi una donna, allora, i capelli sono modificati, il volto è modificato, le ciglia sono modificate, le sopracciglia sono modificate, poi non andiamo più in giù, ma insomma, colori di qua, colori di là, ma dico, ma è possibile che non sei come Dio t'ha fatto, no? Che mostra la tua bellezza interiore. Se gli uomini si innamorano di te per la tua bellezza interiore, allora sì che trovi un uomo che è innamorato di te. Invece vai a caccia di uomini che si innamorino dell'optional esteriore, poi te lo tieni quello là, perché vuol dire che quello è un carnale che capisce soltanto diciamo ciò che è animale, no? E niente di ciò che è spirituale, per cui la donna è lei che si caccia nei guai, perché deve mostrare ciò che piace a Dio, più che ciò che piace agli uomini. E allora avremo delle donne meravigliose, avremo una nazione diversa, perché la nazione, altro che quote rosa, la nazione sarebbe governata non tanto, diciamo, in politica, ma governata da donne che hanno un cuore di donna madre, e allora genererebbero figli e sposi e tutta la, praticamente è in mano alla donna, nel senso che lei che educa i bambini e lei che mostra in famiglia il suo ruolo. E così educa sia le bambine sia i maschietti, ecco. E invece oggi abbiamo sto caos praticamente di donne sballate, di uomini omosessuali. Sapete perché? Perché uno vuol prendere il posto dell'altro, e allora succede che anche i ragazzi non capiscono più, hanno un conflitto con se stessi, perché sono stati creati maschi, ma si accorgono che non possono, cioè non sono stati creati per essere uomini, ma sono dei sottomessi e si trovano sballati, e così poi nascono queste deviazioni, no? Perché in una famiglia dove il padre è padre, la madre è madre, le bambine capiscono chi è la madre e i maschietti capiscono chi è il padre, e ognuno dirà io devo assomigliare a mio padre, e la bambina dice io devo assomigliare a mia madre, però nell'ordine, ecco, nell'ordine, tutto secondo Dio. Allora non avremo tutti questi ribaltoni, queste confusioni mentali e anche queste, direi, possessioni del cervello, no? Della nostra mente. Siamo dei condizionati, degli ipnotizzati, facciamo tutto quello che non ci dice Dio, ma tutto ciò che dicono gli uomini che non sono verità. Io quando qualche volta accendo la radio la spengo, perché dico, ma senti che bugiardi, ma senti cosa vogliono andare da intendere, ma se stanno facendo il contrario del bene degli uomini, senti come vogliono vantarsi di cose che non sono vere, perché promettono una cosa e ne fanno una contraria, no? Qui veramente ci si sta male ad ascoltare queste cose. Vabbè, allora sentiamo però, Anna, la prima lettura, vero?
Sì. Eccomi allora. La sposa, in cerca dello sposo, è figura del popolo ebreo, in attesa della venuta del Messia. Sposa è la Madonna, che con la sua umiltà e le sue ardenti preghiere affrettò i tempi della redenzione. Sposa della Chiesa, nelle tribolazioni del suo pellegrinaggio terreno, in cui Dio pare lasciarla in balia del nemico. Sposa infine l'anima, che nella notte della prova si rivolge a Dio, che pare nascondersi, per purificarla nelle sue aspirazioni. Essa, infatti, non può trovarlo che nell'umiltà e nel nascondimento. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade, per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amato dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia.
C'è anche la traduzione, una volta era l'amato, no? Adesso è diventato l'amore. Vediamo un po' cosa ci proporranno in futuro. Ma allora, praticamente, se noi stiamo attenti, no? A questo, diciamo, a questa lettura, no? Cioè, questa sposa, questa creatura, va cercando l'amato del suo cuore. Per cui lei lo ama, questo amato, ma per amarlo vuol dire che anche lo conosce, perché come fa a cercare l'amato del suo cuore e non sa neanche chi è? No, lo conosce l'amato del suo cuore. Pertanto, questo ci insegna che è impossibile amare chi non si conosce, ma quando si conosce Dio è impossibile resistergli. Perché quel che dice, quel che fa a favore nostro, diciamo, è insuperabile. Non c'è una creatura che possa fare quello che fa l'amato del mio cuore. Ma chi è l'amato del mio cuore? È lo stesso amato che si propone e dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Però lo devi cercare, e se lo trovi, gli parli, lo conosci e ti innamori ancora di più. Allora bisogna cercarlo, perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca, ma perché io so che il Signore è l'amato del mio cuore, ma finché non lo conosco, per me è difficile amare chi non conosco, ma conoscendolo è irresistibile. Non c'è nessun concorrente vero che possa superare l'amato del mio cuore, che è il Signore. Ma l'amato del mio cuore mi ha amato per prima, per primo. Prima che tu fossi io ti conoscevo, ti ho amato da sempre. Pertanto io mi innamorerò, se mi sarà fatta questa grazia, di colui che da sempre mi ha amato. E io non vedo l'ora di riamarlo, perché sono in ritardo. Vorrei già averlo amato e vorrei dire insieme a Sant'Agostino: troppo tardi, ti ho amato. Quando Sant'Agostino si è accorto di chi è il Signore, che dolore, ma quanto tempo ho perso. Ma cosa ho combinato? Cercavo l'amore dove non c'era. E più lo cercavo dove non c'era, e peggio stavo, finché ho trovato l'amato del mio cuore. Pertanto, per poter pronunciare le frasi proposte dal Cantico dei Cantici, bisogna dire così: Signore, tu mi hai amato da sempre, e io ti ringrazio di questo. Ma siccome amor con amor si paga, io sarei così contento di poterti riamare, ma ho bisogno del tuo aiuto. Signore, concedimi di conoscerti, perché conoscendoti ti amerò sempre più, perché sei irraggiungibile, sei l'amore puro, sei l'essenza dell'amore, sei la fonte dell'amore, per cui io lì mi troverai già a gustare un preparadiso, con un desiderio ardente di raggiungerti in cielo per poi amarti per tutta l'eternità e vederti faccia a faccia come realmente sei. Ma così deve fare il cristiano, no? Tutto il resto, non perdiamo tempo in chiacchiere, slogan, storie che complicano la vita. Siamo semplici come le colombe, eh? Siamo semplici come le colombe. Le colombe hanno le ali, sapete? Scendono a terra per prendersi quello che gli serve e poi volano. Pertanto anche l'anima, che noi viviamo su questa faccia della terra, dobbiamo stare nelle cose che purtroppo ci tocca stare, però appena l'abbiamo fatte, pigliamo il volo, ecco, e con la preghiera e la meditazione, ecco, ci stacchiamo dalla terra, bisogna staccarsi dalla terra e andare in cerca di colui che da sempre ci ha amato, dire: Signore, io ti cerco, vado cercando l'amato del mio cuore. Avete visto l'amato del mio cuore? Padre Pio poteva dire: io sì che l'ho visto, ma tu, se non piangerai i tuoi peccati, se tu non sarai purificato dal sangue di Gesù Cristo, non lo vedrai mai il Signore, perché sono beati i puri perché vedono, ma i puri possono essere persone che non erano pure, ma possono essere rese pure. Vedete, la Maddalena, per esempio, è interessante anche l'episodio, perché al sepolcro, insomma, la Maddalena, a parte che le donne vedono tutto, i particolari, ti sanno dire se hai, che ne so io, una cicatrice, se hai un neo, se ti manca il bottone, la camicia, vedono tutto, vedono, per cui Maddalena sapeva tutto di Gesù, perché, diciamo, gli ha lavato i piedi, ma lo guardava negli occhi, vero? Guardava negli occhi, in questi occhi di cielo, per cui lo conosceva bene, ma guarda te, non l'ha riconosciuto al sepolcro. Quando lui ha detto: Maria, Rabbuni, Rabbuni, maestro, no, non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre mio e al Padre vostro. Era una che stava sempre ai piedi di Gesù, l'ho fatto notare, no? È interessante sto particolare. Dunque, stava ai piedi di Gesù quando gliel'ha lavati, poi stava ai piedi di Gesù mentre ascoltava, pendeva dalle labbra di Gesù quando parlava delle cose del regno dei cieli, mentre Marta aveva a che fare con le pentole, ma poi sappiamo che era ai piedi della croce, un'altra volta ai piedi, al sepolcro stava di nuovo ai piedi la Maddalena, sempre ai piedi, stava bassa, perché aveva capito che nella vanità, vero, uno si innalza, si propone come qualche cosa di molto importante, poi ha capito che il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, ai vanitosi, ai presuntuosi e tutte queste persone così. E allora impariamo dalla Maddalena e diciamo: io lo prego, ma Santa Maria Maddalena, tu hai pianto, ma supplica Gesù che ci faccia il dono delle lacrime. Non riusciamo a piangere i nostri peccati, magari piangiamo dalla commozione, piangiamo perché ci sono di quelli che piangono, se soltanto gli dici una parola si mettono a piangere, hanno le lacrime in tasca, si dice, no? Però sono pianti emozionali, no? Mai pianti di dolore. Bisogna chiederlo a Santa Maria Maddalena. Lei piangeva i suoi peccati, però piangeva ed aveva anche lacrime di riconoscenza. Ed è interessante quanti particolari ci sono in questo episodio, perché quando uno c'ha i piedi stanchi, dicono che bisognerebbe fare il bagno, cioè lavarsi, fare il pediluvio, vero, con l'acqua salata. È così, Anna?
Sì, è vero.
L'acqua salata. Bene, tu prova ad assaggiare una lacrima che esce dai tuoi occhi, vedrai che è salata.
Coincidente, è vero che è salata. Coincidente, punto di domanda, sì, certo.
È salata.
Certo.
E la Maddalena ha lavato i piedi con l'acqua salata e calda, vero, dei suoi occhi. E così, un po' alla volta, insomma, è stata purificata, liberata, ma insomma. Poi dopo, la Maddalena è stata la Maddalena è la penitente. Quando ha trovato l'amato del suo cuore, il dolore per averlo offeso è stato così grande che dopo che Gesù è praticamente asceso al cielo, lei faceva di quelle penitenze, perché aveva bisogno di dimostrare a Gesù che era così addolorata per i peccati che aveva fatto, per i peccati che aveva provocato, perché non solo li aveva fatti per sé, ma era una che le provocava anche in chi la guardava, capite? E allora lei era cosciente di questo. Difatti Gesù dice: molto ti è perdonato perché molto hai amato. Non ha mica detto tutto, ha detto molto. Allora mancava ancora qualcosa. Allora lei ha vissuto il resto della vita con penitenze terribili, perché il dolore era grande. Cioè, la penitenza è il dolore, diciamo, fisico, ecco, per le penitenze che fai, non era così grande come il dolore del cuore, no? Come la sofferenza interiore, no? Sacrificio offerto, non gradisco, un cuore pentito è sacrificio agli occhi miei. La Maddalena, se avesse potuto, avrebbe voluto bruciare d'amore, ecco, avrebbe voluto essere incendiata dall'amore per dimostrare che era riconoscente a colui che l'aveva liberata da 7 demoni. Guardate che noi, se non li abbiamo dentro, ne abbiamo attorno, ne abbiamo che se li vedessimo, faremo di quegli urli di spavento, invece cantiamo noi allegramente, preghiamo il Signore che ci liberi, perché siamo impestati di questi spiriti infernali, e vi raccomando, adesso facciamo stampare anche le novene a San Michele Arcangelo. Bisogna combattere, bisogna invocare tutti gli angeli che vengono a difenderci da tutti questi angeli decaduti, questi brutti ceffi che vogliono la nostra rovina, dicono: io sono all'inferno, tu non vorrai mica andare in paradiso al posto che ho perso io. Ecco, il demonio non sopporta che noi andiamo a sederci sui seggi che hanno perso loro, per cui dice: io sono all'inferno e tu vuoi andare al posto mio, non te lo permetterò, ti farò guerra giorno e notte, perché devi venire dove sono io. E c'è questa lotta, vero, tra il bene e il male, ma noi dobbiamo dire da che parte vogliamo stare, no? Perché chi non è con me è contro di me. Allora noi dobbiamo allearci, vero, a tutti gli angeli buoni che hanno combattuto gli angeli cattivi, e loro ci aiuteranno, ma bisogna invocarli. E vabbè, abbiamo fatto un po' di excursus sulla Maddalena, perché è una creatura, ci deve insegnare a fare i cristiani. Lei sì che ci insegna a fare i cristiani. Dolore dei propri peccati, gratitudine per tutta la vita, vivere di gratitudine per essere stati perdonati e liberati. E basta continuare a fare il doppio gioco, perché sennò siamo degli imbroglioni e lavoriamo per il falsario. Bene, Anna, seconda lettura.
Sì. Allora, San Paolo espone i salutari effetti della passione ponendo l'accento sulle relazioni fra Cristo e gli uomini. Gesù, capo del corpo mistico, è morto per le sue membra misticamente, morte in lui e con lui al peccato. Siamo dunque creature nuove, appartenenti a Gesù solo, e come tali dobbiamo vivere, mosse solo dalla carità che ci deve spingere ad una generosa corrispondenza alla grazia per cooperare con Lui alla salvezza delle anime. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per loro, così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana, e se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così, tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove.
Io penso sempre alla Maddalena, no? Prima era graziosa all'esterno, dopo è diventata bellissima all'interno, che bella. La creatura grata, la creatura pentita, la creatura che ha capito gli errori che ha fatto, per cui non ne vuole più fare. Io avevo un amico, pensate un po', un amico che poi si era sposato con una, diremo così, una specie di Maddalena, nel senso che dice, avevo iniziato per scherzo a lavorare nei locali notturni, poi diventi schiava perché non ti vuole più nessuno, perché dicono quella lì è una. E praticamente sto amico mio poi, diciamo che l'ha sposata, l'ha riscattata in qualche modo, e mi diceva lui che questa donna era così riconoscente per averla liberata da questa specie di schiavitù, dice che era veramente deliziosa, e lei diceva, io devo per anche spirito di gratitudine, perché per una persona che fa poi una vita sbagliata, non la vuole più nessuno perché dicono quella là ha vissuto male. E praticamente è stata come una Maddalena, diceva, ma come servizievole, come riconoscente, veramente, dice, io l'ho liberata in qualche modo, no? Ma lei non sa più come fare per ricompensarmi. Non saranno mica tutte così, perché poi ci sono di quelle magari che continuano. Ma ecco, era un caso di questo amico mio che aveva fatto questa esperienza. Ecco, l'ha trovato anche una persona onesta, perché ci sono di quelle che poi vogliono sistemarsi, ma poi te piantano e vanno con un altro, insomma non sono mica tutte oneste, ma questa proprio aveva fatto questa esperienza veramente della Maddalena. Dice non sa più che cosa fare per mostrare la sua gratitudine, vedi la donna bella dentro, non sapeva più che cosa fare per mostrarmi la sua gratitudine, no? Dice è commovente, no? Che bello, no? La donna bella dentro, no? Visto che bella che è?
A fiora, sì, bello anche questo.
Proprio bella, no? Quelle sì. Sono donne belle, no? Quelle che
sì.
Vogliono far di tutto per sembrare belle, sono dentro, sono dei mostriciattoli.
Sì.
Allora tu, Anna, hai da leggere anche di San Paolo?
Adesso sì, un breve commento di Don Dolindo, proprio le lettere di San Paolo. Sono pagina 985. La carità di Cristo sprona l'apostolo. Lo zelo per la salvezza delle anime viene proprio dal vero apprezzamento della vita presente, poiché sapendo Noi com'è da tenersi, Signore, ne persuadiamo gli altri? E sapendo come Gesù Cristo ci ha amati per salvarci, procuriamo di non rendere vano questo amore per tutti quelli che sono ancora lontani da Lui. La sua carità ci sprona. L'amore che Egli ci ha portato morendo per noi e la carità nostra, tinta dal suo amore, ci spronano a procurare il bene delle anime per unirle a Gesù Cristo e salvarle. San Paolo era tutto compreso dalla passione e morte di Gesù Cristo ed il suo zelo apostolico si infiammava di straordinario ardore, riflettendo che Gesù Cristo era morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che per loro morì e risuscitò. Era questo il suo pensiero dominante e deve essere anche il nostro. Pensare che un gioiello è costato milioni e vederlo gettato nel fango o barattato per una manciata di fango è un dolore grande per chi apprezza il gioiello. Ora un'anima è gioiello di Dio. È costata il sangue di Gesù Cristo. E nessuno può rimanere indifferente alla sua morte eterna, alla sua irreparabile perdita. Se è morta, deve risuscitare con Gesù Cristo. E per farla risuscitare ci vuole tutta la dolcezza che spira dall'amore di Gesù Cristo e non l'irruenza accesa dal nostro sdegno. Alcuni credono con la severità di conquidere le anime e le strapazzano, non accorgendosi che l'impeto con il quale le strapazzano sorge non dallo zelo, ma da un incosciente e pericoloso urto nervoso che le mette in estremo pericolo. Un confessore, per esempio, che ascoltando un peccatore sbatacchia in faccia al penitente lo sportellino, non gli dà l'impressione della gravità del suo peccato, ma la reazione per l'affronto che riceve. Il penitente infatti non si emenda, ma si radica di più nel suo peccato, per dispetto, o si lascia sopraffare da un senso di disperazione. Non dobbiamo conoscere le anime secondo la carne, facendoci vincere da apprezzamenti o da risentimenti umani, ma dobbiamo portare con l'amore e la carità le anime a Gesù Cristo, affinché esse, vivendo in Lui, diventino nuove creature, si liberino da tutto quello che è vecchio e si rinnovino in Dio. A noi sacerdoti è affidato il ministero della riconciliazione, non quello dell'irruente giustizia che vorrebbe vendicare il bene contro i perversi che operano il male. Noi facciamo opera di pacificatori, non di giustizieri. E perciò dobbiamo avere somma dolcezza e compassione. Dio ha riconciliato il mondo con se stesso per mezzo di Gesù Cristo, non imputando agli uomini i loro delitti, ma perdonandoli per la morte di Gesù Cristo. Egli ha posto perciò sulle nostre labbra sacerdotali le parole della riconciliazione e della pace. Non siamo noi che possiamo disporre delle anime, poiché facciamo l'ufficio di ambasciatori per Cristo, ambasciatori di misericordia e di perdono. La carità di Cristo ci sprona. Il suo amore immolato per le anime sprona anche la nostra carità per le sofferenze e i bisogni del corpo, poiché curando con amore le miserie temporali del prossimo si possono più facilmente curare le sue miserie spirituali. Ecco perché San Vincenzo de Paoli, che fondò i preti della missione perché la carità di Gesù Cristo lo spronava a salvare le anime, fondò anche le figlie della carità per curare i corpi sofferenti, ed esse hanno nel loro stemma, con profonda ragione, le parole dell'Apostolo: Christus Christi urget nos. Gesù Cristo, nella sua vita mortale, ha fatto proprio così, e passando, beneficando e sanando tutti, ha chiamato a sé le anime e le ha riconciliate con Dio. Il nostro cuore perciò si apre alla carità e sia tutto dolcezza, sempre dolcezza in Gesù Cristo e per Gesù Cristo, perché solo in un'immensa carità il mondo ritroverà la fede perduta e sarà salvo. Amen.
Difatti, ieri per esempio ho parlato con una persona che aveva combinato qualche pasticcio, cioè aveva fatto dei peccati anche gravi, no? Però che cosa ho fatto? Mi sembrava di avere questa premura di dire: sta attento, torna subito da Gesù, chiedigli perdono, vero? E impara dalla Maddalena. Cioè, quel che è stato, mostra che sei dispiaciuto, rimetti a posto tutto, metti in ordine e dire: Signore, non permettere più che ti offenda, perché il mio dolore è grande, perché ti ho offeso. Ecco, praticamente impostare su qualcosa che costruisce, non che demolisce. Naturalmente noi nelle nostre meditazioni mostriamo tante volte, è vero, le cose sbagliate, ma per provocare anche, diciamo, un pentimento di chi l'ha fatta, perché altrimenti, siccome tutti si sentono santi, no? E che non hanno niente, fatto niente di male, che non sanno cosa confessare perché io non ho fatto niente di male, gli mostriamo, se io vi leggessi un esame di coscienza di quelli fatti come si deve, voi direste: grazie Claudio, ti ringrazio, adesso vado dritto a confessarmi, però poi devo trovare uno che mi dice: esagerato, cosa vuoi? Ma non vorrei mica portarmi la lista della spesa, no? Per cui devi anche trovare chi dice: guarda, è una grazia per te, perché sei venuto a portarmi le tue immondizie, io le metto nell'inceneritore, e non ne parliamo più, va bene, adesso basta immondizie, ecco, devi profumare del mio sangue. Per cui sempre la proposta deve essere quella costruttiva, ecco. Ma guardavo anche però il Salmo, e poi, certo, poi chiediamo la pausa, poi chiediamo la pausa, ma il Salmo, cioè, non è irresistibile, non si può fare a meno di leggerlo. Anna, leggilo tu.
Va bene, la sete di te, Signore, l'anima mia, oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, la sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
Sì, presumo, è vero, che questo salmista, è stato lo Spirito Santo a fargli scrivere queste cose, però è una specie di guida come ci si deve comportare davanti a Dio. Intanto, ha sete di te l'anima mia, domanda: ma la tua anima ha sete di Dio? E lì cominciano i guai. Dice: ma veramente non sento questa sete perché non lo conosci. Ma se tu lo conoscessi, diresti: ha sete di te, Signore, l'anima mia, cioè non posso vivere senza di te, perché senza di te non posso far nulla, e tu sei la fonte dell'amore, sei la sorgente dell'amore. Vedete, quando uno poi fa, non so, un pellegrinaggio, gli esercizi, allora sembra dissetato, no? Poi torna a casa e passano i giorni e dice: mamma mia, se penso alle bevute di grazia che abbiamo fatto là, adesso qui non è così come quando ero là, ma bisogna andare alla fonte, ecco, anche gli esercizi sono molto importanti. O Dio, tu sei il mio Dio. Domanda, ma Dio è il tuo Dio? Ma tu mi dici di sì? No, ti dico, perché il tuo Dio è il tuo io, non è il tuo Dio. Perché se fosse il tuo Dio, metteresti sotto i piedi il tuo io, e finché il tuo io sta sopra il tuo Dio, vuol dire che, oh Dio, dovresti avere il coraggio di dire, tu non sei il mio Dio, perché io, disgraziatissimo, vero, ho fatto come il nemico infernale, no? Che si crede Dio, ma San Michele dice, chi è come Dio? All'aurora io ti cerco. Ah, ma io dormo fino a tardi, non ti cerco proprio. Allora ti cerco, alzarsi presto la mattina, quando c'è silenzio, cominciare a pregare. È così importante, perché se io ho sete di te, oh Signore, io come apro gli occhi, devo correre da te. All'aurora ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, io ho bisogno di te, perché quando uno assapora, diciamo, Dio, quando poi sta con gli uomini, diciamo, per amor di Dio, ovvero fa tutto quello che bisogna fare per dare gloria a Dio, ma stare con gli uomini, diciamo, è difficile che un uomo riesca a dissetare l'anima tua, molto difficile, anzi, direi quasi impossibile. Deve essere un grande santo, ma non può dissetarla come Dio. Desidera te la mia carne, ma la tua carne chi è che desidera? Cioè, io faccio le provocazioni, no? La tua carne cosa desidera? Desidera altra carne o desidera il tuo Dio? In terra arida, assetata, senza acqua, e in realtà è un esempio, vero? Noi, vivere nelle nostre città, mi sembra che diventano sempre più aride, perché calano diciamo, le fontane, coloro che distribuiscono l'acqua viva, quella della Samaritana, dice l'acqua che mi dai tu, mi ritorna la sete, no? Ma chi beve l'acqua che do io non avrà più sete. Per cui noi partiamo nelle città, troviamo raramente chi riesce a dissetarci. Si diventa sempre più aridi, sempre meno acqua della grazia. Facciamo discorsi che non sono più relativi alle verità che il Signore ci ha insegnato. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Il tuo amore vale più della vita, perché se io non amo te e muoio, dove mi troverò? Davanti a colui che ho amato da sempre, davanti a colui a cui ho obbedito da sempre, o mi troverò davanti a colui che ho cercato, desiderato e amato da sempre? Così ti benedirò per tutta la vita, non solo in vita, ma anche in cielo. Tu sia benedetto in eterno, Signore, perché mi hai creato, mi hai tratto dal nulla, sei venuto a salvarmi, mi nutri di te stesso, mi parli, mi tratti proprio come uno che è nato con la camicia, si dice, figlio del Gran Re. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato da cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ma questo è lo Spirito Santo che ti invita a fare ste cose, ma tu le fai ste cose? Cioè non dico a te, dico a me, Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali, le ali tue che mi hanno protetto. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. E questo è un salmo di gratitudine, no? Ringrazia il Signore per tutto quello che ha fatto. Io ho sete di te, Signore, perché tu sei il mio tutto. Allora, San Francesco, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio. E così pregava San Francesco. Adesso chiediamo la pausa musicale, poi è tutto per te, Anna. Poi dopo puoi sfogare il perché naturalmente tu queste cose le leggi prima, per cui poi c'è è come un fiume in piena che non vedi l'ora di ripeterle ai fratelli nostri per dire: sentite qua cosa dice questo sant'uomo.
Certo, veramente. Di donare agli altri, ecco, questa ricchezza, questa abbondanza. Grazie.
Pausa musicale.
Ecco, ci risentiamo tra poco.
Brave, la regia aveva messo proprio lo sfogo della Maddalena, sete di te, l'anima mia. Vedi, è proprio meraviglioso questo brano della Maddalena, ecco, invito tutti quanti ad essere devoti e di pregare e dire: tu che hai avuto il dono delle lacrime, supplica il Signore che ci faccia il dono anche a noi, che ne abbiamo bisogno come te, di piangere i nostri peccati.
Oh sì, assolutamente sì.
Bene, Anna.
Certo, allora.
Tutto per te.
Don Dolindo per lui. Allora, dal Vangelo secondo San Giovanni, il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse allora: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le chiese, le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Proseguo con la lettura.
Prosegui.
Sì, con la lettura della meditazione. Ecco, San Giovanni capitolo 20, sono a pagina 2159. Maria Maddalena, di nuovo al sepolcro, piange e riconosce Gesù. Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro, nella speranza d'avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come una subcosciente attrazione verso il sepolcro e si curvò un poco per guardarvi dentro. Avviene spesso quando qualcuno di lontano ci guarda, noi istintivamente ci voltiamo verso di lui, pur non vedendolo o non ascoltandone il richiamo. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, e gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne, la guardarono per richiamare la sua attenzione, ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi. Si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza dei due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro ai piedi, dove era stato riposto Gesù. Offuscata, com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però la interrogarono dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto?» E supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che le interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli la costrinse a voltarsi indietro, e stando ancora in lacrime vide un personaggio ritto in piedi e non sapeva che era proprio Gesù. Egli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse o potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Gesù. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove lo hai posto, ed io lo prenderò». Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da solo di trasportarlo, e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome, Maria, e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. Quella parola risuonò nell'animo di lei e la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso, in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare e riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: «Rabbunì», cioè «maestro». Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto, «Rabbunì», invece di «rabbì», per l'immensa gioia che tutta la comprendeva. E si slanciò per gettarsi ai suoi piedi e stringerli e baciarli, come era stato sempre sua abitudine di fare. Ma Gesù le disse: «Non mi toccare». Secondo il testo greco, «non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora asceso al Padre mio, ma va ai miei fratelli, cioè ai miei apostoli, e dirai loro: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riserbo, avendo ciò permesso alle altre pie donne, come detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento, però, ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli. Per espandersi in adorazione verso il suo Signore c'era tempo, giacché egli non era ancora asceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto con quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. Aveva mancato di fede più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte e in particolare della sua risurrezione. A lei, che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poté mancare di dire che sarebbe risuscitato. Essa inoltre aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: «Io sono la risurrezione e la vita», o per le quali le aveva richiesto una professione esplicita di fede. Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita. E non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza, Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione e le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli, in tal modo che non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Può sembrare a primo aspetto un poco inesplicabile, come Gesù abbia detto a Maria Maddalena, non sono ancora sceso al Padre mio, e le abbia poi dato come missione particolare di dire agli apostoli, ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Agli apostoli quasi volle far dire che incalzava il momento della separazione. Perché? Perché egli doveva eccitarne la fiacchezza e suscitare in loro il desiderio di ricercarlo e rivederlo. Per ricercarlo veramente non avevano bisogno di andare girando per le strade di Gerusalemme, dovevano credere in lui e ricordare le parole che aveva loro dette tante volte in vita. Ascendo al Padre mio, cioè risorgo da morte e ritorno al Padre mio. Dovevano ricercarlo, credendolo loro Redentore, vero Dio e vero uomo, che si era degnato farsi loro fratello. E perciò disse ascendo al Padre mio per natura e Padre vostro per grazia e per adozione, Dio mio per la mia vera natura umana e Dio vostro come sue creature. Ascendo come vostro fratello, vero Dio, per sublimarvi e presentarvi al Padre, e vero uomo per rappresentarvi innanzi a Lui. Egli inoltre volle sollevare il cuore dei suoi cari, assicurandoli che veramente viveva, e volle spiegare direttamente a Pietro e Giovanni, perché le bende funebri erano rimaste piegate nel sepolcro. Egli ascendeva al Padre nella gloria della divinità, ascendeva a Dio nello splendore della sua umanità glorificata. Non aveva dunque bisogno di quelle bende e le aveva lasciate nella tomba quasi come sua unica spoglia mortale. L'uomo muore e lascia come sua spoglia il corpo. Egli era morto e risorto, ed ascendendo già al Padre, aveva lasciato come sua spoglia i funebri lini, piegati e posti in disparte perché non gli servivano più, come si piega nelle sue parti un abito che è stato smesso. Maria Maddalena avrebbe voluto sostare in adorazione di Gesù, ed egli le disse, non mi toccare, non mi trattenere, ma va dai miei fratelli. Volle che avesse preferito alla sua gioia spirituale il consolare gli afflitti apostoli e volle insegnare a tutti che dovevano preferire le opere di zelo e di carità alle stesse loro consolazioni spirituali. Egli diede la ragione di questo, dicendo non sono ancora sceso al Padre mio, stava ancora in terra. E può dirsi che vi sarebbe ancora rimasto nel suo corpo mistico. Anche oggi egli è presente nei sofferenti, negli infelici, nei perseguitati, negli afflitti, e può dire alle anime che amano solo le loro gioie spirituali, non mi toccate, non sono ancora sceso al Padre mio, andate i miei fratelli e consolateli. Gesù Cristo, incaricando Maria Maddalena di andare a dire agli apostoli che ascendeva al Padre, volle completare il messaggio che aveva loro mandato per le pie donne. Queste lo videro prima di lei e colme di gioia gli si gettarono ai piedi stringendoli ed adorandolo. Con tale espansione di amore lo riconobbero e lo confessarono veramente risorto. Ed egli le incaricò di avvisare i suoi fratelli, cioè i suoi apostoli e discepoli, di andare nella Galilea dove si sarebbe mostrato a tutti. A Maria Maddalena diede l'incarico di far loro sapere che non sarebbe rimasto per sempre sulla terra dopo essere risorto e che essi dovevano scuotersi dal loro torpore e ricercarlo, soprattutto con la fede sincera del cuore per essere degni di vederlo. Maria Maddalena rinunziò alla gioia di abbracciarsi ai piedi di Gesù, e questo fu riparazione alla mancanza di unione interiore che aveva avuta con lui credendolo definitivamente morto. Corse ad annunziare agli apostoli che aveva veduto il Signore e riferì loro tutto quanto egli le aveva detto, riparando così, con un atto di obbedienza e di zelo, alla sua mancanza di fede. Il Sacro Testo non ci dice se dopo questo essa abbia veduto Gesù, ma è da supporsi. Il suo infinito e misericordioso amore non lo lasciò priva di consolazione, dopo averle richiesto la riparazione della sua poca fede. Amen.
Che delizia! Affette di te l'anima mia. E l'anima mia magnifica il Signore, e l'anima è l'anima. Quest'anima, intanto bisogna credere di averla, no? Perché se uno pensa di essere solo fatto di carne, già ha perso la fede nella parte spirituale. Ah. C'è anche un fiorettino?
Sì, ecco, lo vado cercando, eccomi. Sto cercando la paginetta, ecco qua. Allora, perdonare i nemici. San Giovanni Gualberto, da giovane, apparteneva alla nobiltà fiorentina ed era valentissimo nelle armi. Un giorno fu ucciso suo fratello Ugo a causa delle lotte tra alcune famiglie di nobili, e Giovanni, accecato dal dolore, giurò vendetta e cominciò a cercare l'assassino. Era il mattino del Venerdì Santo del 1003. Quando, incontrando il colpevole faccia a faccia in un vicolo della città, gli si gettò addosso per ucciderlo. Quel disgraziato, impossibilitato a difendersi, non poté fare altro che chiedergli perdono e pietà in nome di Gesù crocifisso. Giovanni, con sforzo sovrumano, rinfoderò la spada, abbracciò il suo nemico e gli disse: «Sì, solo per lui, per Gesù crocifisso, ti perdono». Con l'animo in tumulto entrò in chiesa e si inginocchiò ai piedi del crocifisso. Ad un tratto vide il capo di Gesù coronato di spine muoversi e chinarsi verso di lui. Allora il fiero cavaliere gettò via la spada, si ritirò a Vallombrosa e fondò l'ordine dei monaci vallambrosiani. Perdonare i nostri nemici è l'atto più eroico che si possa compiere, è la vittoria più grande che si possa ottenere sul proprio orgoglio. Se si perdona per amore di Gesù, egli chinerà su di noi il suo sguardo per dirci che anche i nostri peccati sono stati perdonati. Poi, dall'imitazione di Cristo, leggo anche questo, è troppo bello: concedimi, Signore, te ne prego, questa grazia, senza la quale non potrò conservare a lungo la pace col prossimo, ma sarò sempre pronto ad adirarmi e a sdegnarmi. Oh, come dovrei piuttosto correggere me stesso, anziché risentirmi per le mancanze altrui? Come dovrei sopportare i difetti degli altri, se a mia volta voglio essere sopportato?
Ecco. Infatti, se uno ti fa del male, no, ti offende, diciamo che lui è un uomo come te, nel senso che è a tuo pari, no? Ma quando tu offendi Dio, diciamo che offendi l'infinito, cioè, pertanto devi dire: per me perdonare un povero disgraziato come me, vero, non dovrebbe essere difficile, anche perché il Signore mi ha insegnato la preghiera del Padre Nostro. Mi dice: vedi, quello lì te l'ho fatto incontrare io, perché se tu lo perdoni, io sarò costretto a perdonare te,
perché nel Padre nostro tu sempre mi dici rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Pertanto, invece che salirti per dire il sangue alla testa per vendicarti, deve salire invece un canto di lode al Signore e dire: Signore, ti ringrazio perché oggi mi dai l'opportunità di essere perdonato da te, se io perdonerò sto povero disgraziato che è un povero disgraziato come me. Qui siamo due malati all'ospedale, nella stessa corsia, come faccio io a dire: ammalato che sei? Beh, ma dici tu che ci fai qua, non sei mica un infermiere, sei malato della stessa mia malattia. E allora è ridicolo, no, che i due si battano per voler sembrare uno meglio dell'altro e sono affetti dalla stessa malattia.
Ottimo, bellissimo, certo. Dovrebbe stimolarci davvero ogni momento. Emergere il cuore, non la stizza, non l'ira, certamente.
Ma l'ira, sì. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori. Domani io avrò la penultima litania, poi alla fine del mese avrò l'ultima litania ed è finito la meditazione sulle litanie lauretane, molto belle. Rendo grazie a Dio che dovendole meditare ho imparato un sacco di cose belle riguardo alla Madonna, tutti i suoi titoli, per quello che poi dici a sete di te l'anima mia, perché quando mediti le cose sante tu gioisci nel cuore, nell'anima, no? E poi quando smetti comincia a prosciugarsi tutto, allora sei come una pianta in mezzo al deserto, devi continuare ad innaffiarla e con la preghiera, la meditazione, ecco, la pianta vive, se no si secca tutto.
Cisterne screpolate, come le letture di questi giorni, veramente, si disperde. Grazie, Immacolata.
Santa giornata a tutti, ringraziamo voi cari ascoltatori, ringraziamo la regia, ringraziamo Anna, ringraziamo la Madonna, ringraziamo tutti, la Maddalena che ci deve ottenere il dono delle lacrime, mi raccomando, io non scherzavo mica, chiedere il dono delle lacrime per l'intercessione di colei che ha pianto e Gesù Cristo ce l'ha mostrato, imparate da lei.
Grazie davvero, Ave Maria, Santa giornata a tutti.
Ave.